È tutta un'altra storia, un programma di Franco Iappelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno e ben ritrovati. Iniziamo oggi una nuova puntata di È tutta un'altra storia, il nostro modo, diciamo, di raccontare la storia ufficiale, sia da parte mia che da parte di Giorgio De Rossi. Io sono Franco Iappelli.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Oggi diciamo che siamo dei gossipari della storia, ecco, mettiamola così, non siamo degli storici professionisti, siamo della gente che va a frugare nei meandri segreti
e certe volte
sotto le lenzuola più che altro dei personaggi storici, e infatti è quello che stiamo facendo oggi. Sabato scorso c'è stato il funerale di Vittorio Emanuele, non quarto perché non ha regnato, il principe che non ha regnato, poi ognuno dà la sua valutazione se sia stato un male o se sia stato un bene che non abbia posato le sue auguste terga sul trono del Quirinale. Quindi diciamo un po' l'attenzione sui Savoia, se non altro da parte dell'opinione pubblica, si è un po' accentuata. Festival di Sanremo permettendo, insomma, ecco, diciamo che è passato un po' in secondo piano, però per un attimo i riflettori si sono accesi nuovamente su Casa Savoia, su Emanuele Filiberto, su Aimone d'Aosta, sulle loro diatribe e tutto quanto. E quindi abbiamo pensato in questa puntata di andare a sfrugliare, scartabellare, trovare qualche notizia un po', non dico inedita, ma sicuramente dimenticata e sicuramente poco nota sulla storia di Casa Savoia. La vicenda di cui vogliamo parlare oggi riguarda Vittorio Emanuele II, detto il padre della patria, il re a cui è stato dedicato un monumento come il Vittoriano. Insomma, stiamo parlando, diciamo, il capo della dinastia dei re d'Italia, anche se lui, che insomma era affezionato alla sua Torino, al suo Piemonte, e non parlava nemmeno italiano, detto tra noi,
dico, parlava piemontese
e francese, corta, sì, la, sì, loro, sì. La lingua, diciamo così, di corte ufficiale era il francese, e lui parlava in dialetto, e qui entriamo in, come si dice, nel corpo della vicenda che vogliamo narrare. Perché sottolineiamo questa storia del dialetto? Perché veniva considerato molto rozzo, molto in tutti i gusti, sia in quelli, chiamiamoli, alimentari, piaceva i cibi dei contadini, insomma, era, sì, questo per carità, sono gusti personali, però che questo alimentò chiamiamola diceria, ma è una diceria in cui credettero in molti, compresa gente abbastanza seria come era Massimo D'Azeglio.
Massimo D'Azeglio, sì.
E qual era questa? La vuoi dire, Giorgio?
sì che lui in realtà, cioè che il vero Vittorio Emanuele II fosse morto in seguito a un incidente in casa,
in culla
addirittura, sì, in cui era stato ustionato a talmente un livello grave che era morto in seguito a questa cosa, e che quindi per ovvi problemi di dinastia e anche per salvaguardare il buon nome della famiglia Savoia era stato in qualche modo acquistato un bambino che era nato lo stesso giorno e che era il figlio di un macellaio fiorentino, visto che all'epoca stavano in vacanza
Tanaka.
Sì, che era la casa poi del Granduca di Toscana, che era nonno materno poi di...
Ma lì c'è, secondo me, è lì che nasce, anzi già era nata, la, chiamiamola, disputa tra i Savoia Carignano e i Savoia Aosta,
sì,
perché l'iniziatore del ramo Aosta era l'altro fratello, resta da vedere se erano fratelli,
certo.
Comunque era l'altro figlio di Carlo Alberto, che era il secondogenito, che era Amedeo.
Sì.
Amedeo d'Aosta, il primo duca d'Aosta, fu il fondatore di questa dinastia, il ramo Savoia-Aosta.
Sì.
Mentre dal palazzo in cui abitavano, gli altri, cioè quelli che poi regnarono sull'Italia, Umberto I, Umberto II e tutto quanto, erano i Savoia Carignano. Su Amedeo, sul fondatore della dinastia, vale solo la pena di ricordare che anche lui fu re per 2 anni in Spagna,
per pochissimo tempo poi si è ritirato.
Poi, no, ma era una persona saggia, da quello che ho capito, perché vide che c'era un po' di maretta, che non, i carlisti non lo vedevano bene, quell'altro dice: sentite, io me ne ritorno in Italia,
fate come vi pare
eccetera.
E un'altra Savoia era diventata la regina del Portogallo poi.
Sì, ma addirittura, scusa questa digressione,
sì,
mio cococo, come dicono a Sanremo, mio coco conduttore, dico, la cosa paradossale è che forse era più Savoia Francesco II di Borbone,
sì,
perché lui era figlio di Cristina di Savoia, che era il ramo diretto, perché il ramo principale in un certo senso si era estinto,
dei Savoia.
Sia i Carignano sia gli Aosta era, diciamo, rami cadetti, ecco, chiamiamoli così, diciamo il ramo genuino proprio così era quello di Cristina di Savoia, che tra parentesi dovrebbe essere innalzata agli altari perché era una bigotta di rarissime dimensioni, cosa che trasmise pure al povero figlio Francesco II, insomma.
E invece non c'erano molti buoni rapporti fra la Chiesa di Savoia, per ovvi motivi, poi dall'Unità d'Italia in poi, insomma.
Sì, beh, furono scomunicati.
In guerra, insomma, scomunicati.
Scomunicati e Vittorio Emanuele II ci rimase malissimo, pure lui era diciamolo francamente, era abbastanza superstizioso su sta storia.
Lui era molto superstizioso, superstizioso.
Quindi sta storia della scomunica, oddio, vado all'inferno, insomma, fino alla fine tentò di essere confessato, di salvarsi l'anima, eccetera.
Sì.
E ritorniamo al discorso.
Gli fu negato il viatico in punto di morte, che poi invece
in altra maniera. Fu una cosa... Beh, c'è la famosa profezia di Don Bosco, no?
Ah, questa non la so.
Sì, che quando conquistarono Roma, si insediarono al Quirinale, Don Bosco disse 70 e non oltre. E il fatto è che durarono 70 anni e se ne andarono in esilio.
Così è stato.
Questo è una cosa che viene raccontata, insomma.
Comunque, al di là di possibili pettegolezzi, le interpretazioni, eccetera, eccetera, i dati di fatto sono che esiste un verbale della polizia che parla dell'incendio avvenuto in quella notte.
Ma adesso ce lo approfondiamo un attimo, perché c'è parecchi scritti su questa vicenda. Come abbiamo detto, poco noti, è un po' di parte, perché c'è un bell'articolo di Antonio Ciano. Antonio Ciano è un meridionalista che insomma ce l'ha coi Savoia da circa dal 1861, quindi
i suoi antenati ce l'avevano coi Savoia, lui
infatti
continuato.
Lui va diretto in media res. I Savoia potrebbero incazzarsi nel leggere i nostri resoconti di una storia finalmente diversa da quella propinateci dai vari regimi. Di una cosa però possono andare orgogliosi: Vittorio Emanuele II non era un Savoia, ma come ci fa sapere Massimo D'Azeglio, virgolette, il suo vero padre era un macellaio di Porta Romana a Firenze.
Sì.
Infatti, prosegue Ciano, Vittorio Emanuele II era figlio spurio sostituito al vero Vittorio Emanuele quando il vero erede subì ustioni mortali a Poggio Imperiale nel settembre 1822.
Sì.
A Napoli, il perfido Ciano continua, Vittorio Emanuele II sarebbe stato chiamato figlio e zoccola.
Ecco fatto.
Oh, a pagina 11 del libro Vittorio Emanuele II di Pier Francesco Gasparetto leggiamo quanto segue. Proprio a Poggio Imperiale il piccolo Vittorio corre il primo rischio serio della sua vita. Rischia di finire bruciato vivo nella culla. I fatti, secondo il rapporto del caporale Minutti,
eccolo qua, questo esiste.
Vivacizzato da un uso personalissimo, perché il caporale Minutti era caporale, ma anche un pochino analfabeta per l'epoca. Vivacizzato da un uso personalissimo della lingua e della punteggiatura e indirizzato all'illustrissimo signor commissario del quartiere Santo Spirito, si svolsero in questo modo. La sera del 16, stante verso le 11:30, la baglia. Sua Altezza Imperiale Reale, il principe di Carignano, essendo nel suo appartamento e volendo con il lume ammazzare le zanzare, gli prese fuoco lo zanzariere ed il vestito che aveva ancora indosso. Volendo salvare il bambino che era in letto, accese ancora il medesimo. Alle grida della medesima corse delle cameriste, insomma, un po' tumultuosa. Questa prosa, e altre persone di servizio, e spensero il fuoco, essendo rimasto nel letto mezzo materasso. E la baglia si dice che stia in pericolo di vita, stante di essersi bruciata sotto, che è quanto. Ora,
vabbè, comunque al di là di tutto
la baglia morì
e comunque l'avrebbero tolta di mezzo per non testimoniare la cosa. Questo da lettore di libri di spionaggio e di denoir, insomma, avrebbe fatto una pessima
questa
fine.
Storia c'è, non, una cosa non lo si disse non lo si disse mm. solo in quell'occasione, ma come prosegue qui non lo si dice solo in quei giorni, ma si continuerà a dirlo per tempo ancora, quando miracolato significa che secondo la versione ufficiale si era salvato dalle fiamme.
Certo, ed era anche sano e salvo e integro.
Sì, ma è una cosa un po' strana.
Ma
perché,
certo, ma le fiamme che bruciano mezzo materasso non toccano il bambino, è impossibile.
E per cui muore la baglia. No?
Muore la baglia,
che era di lato, la baglia era di lato. Cioè, insomma, voglio dire, le perplessità ci sono e ci sono tutte,
Comunque la cosa.
No, ma aspetta, qui arriviamo a. Dimostrerà quando miracolato, parliamo di Vittorio Emanuele II, il presunto Vittorio Emanuele II, crescendo dimostrerà diverse sempre più appariscenti con il padre, con il fratello e con gli antenati in blocco, fisiche, di stile, di comportamento, di gusti, di tutto. Lo stesso Massimo D'Azeglio sosterrà sempre che era un figlio di macellaio di Porta Romana a Firenze e ne specificherà persino il nome, certo Tanaka.
Ecco, allora qui c'è la cosa che ti dicevo, l'ironia della storia. Tanaka aveva avuto un figlio illegittimo, diciamo l'aveva avuto da una ragazza che si chiamava Regina, quindi comunque lui è il figlio della regina.
Beh, vabbè, dai, su, ma
questa cosa è singolare, il fatto che abbia avuto una figlia fuori del matrimonio, fuori dalla cosa.
Beh, ma lì poi, se passiamo al capitolo dei figli illegittimi,
poi quello ne parliamo dopo, il divertente viene dopo. Però la cosa importante è che questo Tanaka, o come si chiamava, da un certo punto in poi della sua vita divenne ricchissimo.
Tanto
che quando
si fece
morì,
palazzi,
lasciò
cose.
40 appartamenti ai suoi 17 figli.
Sì.
Quindi questo era, già potrebbe
era,
essere.
Era un irrefrenabile, diciamo la verità.
Sì. Però dico, questo già può dare adito al fatto che il figlio avesse preso un po' dal padre, date le sue, la sua
professione, diciamo, non molto aristocratica, ecco,
esatto,
mettiamola
esatto,
così.
Esatto.
A proposito di aristocrazia, se gli aristocratici hanno uno stile, una fisicità tutta particolare, una plomba, una fisionomica tutta loro,
non era il caso.
Lì il problema era, lui era figlio di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, e il problema era che Carlo Alberto era più alto, più di due metri.
Era più di due metri, sì.
Che la moglie
e anche
era
molto
bella,
alta,
slanciata, dai lineamenti, come si usa dire, molto aristocratici.
Il fratello Ferdinando era due metri pure lui, quello che nasce dopo due anni.
Sì,
insomma.
Sì, sì. Morale della favola.
Brutto, sporco e cattivo.
Brutto, sporco e cattivo. Ma no, anche Amedeo d'Aosta è alto,
sì,
era,
sì,
cioè,
sì,
lui, il primo Amedeo d'Aosta era il fratello o fratellastro di Vittorio Emanuele II.
Sì.
Vittorio Emanuele II era alto, 1,58.
1,58, sì.
Aveva una circonferenza vita che, insomma, notevole, chiamiamola notevole. Mangiava.
Però era divertente, mangiava biliardo.
Mangiava come manuale.
Sì.
Gli piaceva vestirsi alla buona, per
i campi, con i contadini, mangiava da loro, faceva queste cose.
Faceva queste cose, generalmente concupiva pure le loro mogli, come c'è una vecchia canzoncina dell'epoca che, insomma, Vittorio Emanuele non ne perdonava a nessuna e così via e tutto altro. Quindi...
c'era, insomma, un soprannome che gli avevano dato, che lui era il padre degli italiani.
Il padre degli italiani, no? Di numerosi italiani.
Di numerosi italiani, sì,
e
sì,
così
sì.
Via. E questo poi, se dovessimo approfondire l'argomento, io sul fatto della progenie degli illegittimi ti lascerei la parola. Perché...
E qui viene una cosa divertente, c'è una chicca, perché lui ha avuto 8 figli da sua cugina. Poi due sono morti, uno è morto lo stesso giorno, l'altro è morto a 2 anni, comunque erano 8. Dopodiché ha avuto 2 figli da quella che ha sposato, la famosa moglie morganatica, che era la bella Rosina.
La bella Rosina.
Per la quale costruisce delle cose meravigliose.
Contessa di Mirafiori.
Esatto, la contessa di Mirafiori, per la quale fa costruire la bellissima villa Mirafiori sulla via Nomentana, che è l'attuale sede della facoltà di filosofia,
sì,
dell'Università della Sapienza.
Sì, conosci,
e di lingue anche
sì,
che è un posto assolutamente meraviglioso, oltre alle cose che ha fatto a Torino. Dopodiché ci sono altri 8 figli illegittimi, che però tutti quanti sapevano che erano figli suoi,
sì,
nel senso, non sono dicerie. Uno dei quali è molto importante, perché viene riconosciuto come figlio suo da Edoardo Scarpetta, niente
sì,
di
sì,
meno.
Sì, racconta.
Che aveva sposato questa ragazza napoletana, Rosa De Filippo, con la quale ha 2 figli. Ma uno dei, il maggiore, Domenico, sapevano tutti che era figlio di Vittorio Emanuele II. Dopodiché Scarpetta, che era un altro come Vittorio Emanuele II, fa 3 figli con la nipote di sua moglie, che
sempre
si chiamano
Filippo.
Titina, Edoardo e Peppino.
Quindi ci sarebbe una parentela,
esattamente,
dei Filippo
con Vittorio
illegittimi.
Emanuele, illegittimi anche loro a loro volta.
Con l'illegittimo Savoia.
Esattamente.
Che bellissima,
è esattamente questo,
storia,
esattamente,
no?
Questo. E poi Scarpetta ha avuto altri figli con un'altra parente, e poi soprattutto con la mamma di Roberto Murolo.
Sì. Beh, ma lì...
Cioè Roberto Murolo in realtà è il nipote di Scarpetta pure lui, perché il padre era figlio di Edoardo Scarpetta. Quindi c'era una commistione di familiari lì e di famiglie che si mischiavano continuamente, insomma.
Beh, vabbè, ma insomma, tant'è vero, c'è un breve articolo su un sito di sinistra,
sì,
di Partito del Sud, Sinistra Europea, che si intitola I puttanieri cornuti e le escort del Risorgimento. Ti leggo nel breve pezzo: Vittorione il puttaniere, Il puttaniere Vittorio Emanuele II era padre di molti figli illegittimi, infatti questo l'abbiamo detto, avuto da varie donne. In particolare la Chiesa gli rimproverava la relazione con la figlia di un sottufficiale dell'esercito, Rosina Vercellana, definita dal pontefice donna volgare e disonesta.
La bella Rosina.
Ma si fotteva pure la moglie del criminale di guerra ungherese István Thurr, fatto generale dal Garibaldi e diventato spia agli ordini del Savoia, Vittorio Emanuele, per meriti di corna. La moglie di un altro agente segreto, il cavaliere Enrico Blusa, si fotteva pure questa ovviamente, amava parlare di battaglie e di stragi, vabbè, con linguaggio da bassa macelleria, come se gli piacesse l'idea di un campo di battaglia ridotto a carnaio e di non provare alcun dolore per i caduti in guerra. Vabbè, questo è un fatto. Sia il Vittorione che Cavour se le spassavano anche con la contessa di Castiglione, della quale il re savoiardo teneva una fotoscena a grandezza naturale in una cassabanco, in una cassabanca. La contessa di Castiglione, che in passato aveva frequentato il suo letto, quello di Cavour e di una dozzina d'altri in casse diverse, ecco chi il destino, adesso c'è l'invettiva, okay. Ecco chi il destino aveva preposto a governare l'Italia, una dinastia di puttanieri e di analfabeti che non conoscevano nemmeno la lingua italiana. La lingua parlata dal Savoia Vittorio Emanuele era il francese, perché lui era francese, certo. Come francese era la lingua di corte, e come ci fa sapere Denis Mac-Smith a pagina 32 del citato libro, odiava parlare italiano, i dialetti meridionali gli erano incomprensibili.
Comunque mi ricorda tanto Gasperino il Carbonaro quando diventa marchese del Grillo approfitta della cugina della cugina che stava lì a casa sua, insomma.
Con grande diletto
di sua madre,
con grande diletto della cugina medesima, doveva essere timorata di Dio, ma insomma,
invece vabbè, lui approfittando del suo ruolo di marchese del Grillo e niente, insomma. Quindi questo è quanto riguarda la vita.
Insomma, sarebbe da... Ma questo, vabbè, questo però, loro hanno un po' esagerato, cioè il discorso che erano una dinastia dei puttanieri, e anche d'altro di cui abbiamo parlato in passato, insomma, diciamo che avevano gusti sessuali un po' variegati, ecco, mettiamola così, a secondo, però alcuni erano veramente dei puttanieri intransigenti, ma questa era un po' un'abitudine, diciamo, delle case regnanti un po' dappertutto, cioè
il potere è potere.
Ma il potere è potere, per esempio le corna erano una cosa abituale tra i monarchi, cioè si portavano con una certa eleganza.
Sotto la corona copriva, la corona copriva.
Ma quindi, tu tieni presente che quando venne assassinato Umberto I, ovviamente fecero la camera ardente, andarono tutti a ossequiare la salma e così via, eccetera. E entrò ovviamente anche la regina Margherita, che era la moglie, che poi era la cugina. Infatti Vittorio Emanuele III si incavolava sempre, perché dice, ecco, sti matrimoni tra consanguini, guardate che cavolo è venuto fuori, lui era 1,5 metri, così era molto arrabbiato. Comunque la regina Margherita rese omaggio alla salma del marito, poi uscì. Fuori c'era la marchesa Litta, che era l'amante ufficiale di Umberto I, e fece: marchesa, adesso tocca a lei. E gli fece:
certo.
Dice: vabbè, adesso vada lei, e così via, eccetera. Insomma, per dirti che, come si dice, noblesse oblige, insomma, le corna. Infatti, secondo me, questo non c'entra assolutamente niente, ma il grande scandalo di Buckingham Palace...
Stavo per dirti proprio degli Windsor.
Non era il problema delle corna e di Camilla, era il problema che Diana non era stata ai patti. Cioè, per Carlo era normale sia metterle sia subirle.
Sì.
Anche perché le ha subite anche con una certa...
disinvoltura.
Con una certa disinvoltura, insomma.
Quello poi, giustamente, insomma, dice, visto che mi devo trovare la mummia in mezzo, a questo punto faccio la mia vita.
Sì, cioè voglio dire, è stata una scelta logica, moderna e comprensibile, però sì, è una scelta che è esula diciamo da quella che è una etichetta non scritta, ma molto rispettata, da un'etichetta regale che vale per tutti. Vale,
sì,
per
comunque
tutti.
Da che mondo è mondo, diciamo, in questo campo e nella storia, le regine poi hanno il compito di fattrici, sono quelle che devono garantire degli eredi.
E basta, finisce lì.
Guarda che fine ha fatto Soraya, che con re di...
Perché non riusciva...
Certo, non riusciva ad avere figli, è stata ripudiata.
Che chi ha contato veramente sono state le favorite. Noi questo sì, potremmo farne una decina di puntate. La Pompadour in Francia sicuramente ha contato moltissimo.
Ha fatto la politica.
Certo. Un altro po' firmava i trattati lei, al posto del re, insomma, voglio dire. Dicono...
No, quindi ovviamente, tornando alla famiglia Windsor. Prima la famiglia Windsor. Era evidente che evidentemente... Camilla aveva dei problemi e questa ragazza giovane, bella, forte, eccetera, eccetera, che poteva dare degli eredi quando sarebbe stato il suo turno di regnare. Poi ci è arrivato da vecchio a regnare, manco regna, poveraccio.
Sì, sì.
Però ecco, la storia è questa. E con i Savoia è stato lo stesso, cioè incrociavano le famiglie reali per motivi di trattati, ma poi ognuno faceva la vita con chi gli pareva, perché la bella Rosina era amante da sempre di Vittorio Emanuele II,
era
la moglie ufficiale,
ma era tutto tollerato, sapevano tutti che esisteva, sapevano tutti che gli aveva costruito sta casa bellissima, sta villa meravigliosa, sapevano che la sera, quando lui lasciava il Quirinale, che tra parentesi lui a Roma non ci voleva stare, gli dava fastidio quanto, ritornava a Villa Mirafiori, quella gli cucinava la pasta e fagioli, lui sul serio, quella era la sua vita.
Stessa cosa che ha fatto Giulio Cesare con Cleopatra. Lui stava con la moglie e aveva fatto costruire.
Cleopatra non era la bella Rosina, nel senso,
era una persona eccezionale.
Era analfabeta.
Sì.
Esatto.
Cleopatra era una persona eccezionale, ma anche Giulio Cesare lo era.
Ma stiamo parlando di due persone completamente diverse.
Esattamente, però
anche
Cleopatra abitava fuori di porta, perché lei stava a Trastevere, a Gianicolo, stava laggiù, che era oltre ogni confine dell'immaginario a Roma all'epoca. Stava lì, lo sapevano tutti, e quella era la donna del capo e fine della storia, insomma.
Sì.
Questo è. Comunque, non resta che salutare i nostri pazienti ascoltatori. Speriamo che si siano anche divertiti un po' con queste vicende.
Noi ci proviamo.
I crismi non della ufficialità, ma sicuramente del fatto di essere stati creduti come veri ormai da più di 100 anni, quindi insomma.
Ma diciamo dell'interessante pettegolezzo.
Esattamente.
Mettiamola così.
Bene.
Arrivederci alla prossima.
Buona giornata a tutti da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli. Thank you.